La settimana scorsa, dopo il nostro incontro, una signora mi ha avvicinato quasi scoraggiata, probabilmente perché in realtà le mie parole erano un po' esigenti. Diceva di essere una mamma, non so riconoscerla, magari è lei, non lo so, non importa. Diceva di essere una mamma, una nonna, e mi faceva capire che tra i mille impegni quotidiani non era facile per lei progettare una vita orante, una vita di preghiera, o men che meno pregare continuamente. Quindi nei giorni scorsi ho pensato parecchio a questa signora, che rappresenta tutte le signore e tutti i signori che cercano di fare sul serio nel loro rapporto con Dio. Quindi risponderò. La prima parte è un po' la risposta a questa provocazione, e utilizzo un teologo antico, il prete Origene, utilizzo Giacomo Leopardi e utilizzo Santa Caterina da Siena per tentare di capire la fatica di questa signora, che poi anche la mia fatica, non è la fatica di tutti, quella di sapere e anche essere affascinati sul fatto, sulla prescrizione, sulla legge di dover pregare sempre, perché Gesù Cristo ce lo chiede, però di far fatica in realtà. Quindi Origene si chiedeva come si fa a pregare davvero sempre e per di più senza stancarsi, perché non solo dice Gesù di pregare sempre, ma addirittura senza stancarsi. E quindi ha scritto un trattato sulla preghiera che anche si intitola Esortazione al martirio. Quindi la sua soluzione, quella di Origene, curiosamente, o anche comprensibilmente, è quella che tutti noi preti che abbiamo l'occasione di confessare qualcuno che si presenti e dica: guardi padre, che io faccio fatica a pregare, non ce la faccio a pregare bene, prego poco, prego male. Allora cos'è che dice il parroco medio, il curato medio, o tutti i parroci o tutti i curati? Non si preoccupi, stia tranquillo. Lei offra quel che fa al Signore, in maniera che quel che fa, in quanto offerto, diventa preghiera. Giusto? Ragioniamo sempre così noi preti, e si sentono dire la stessa cosa tutti i penitenti. Come è col ragionamento di Origene? La sua domanda è questa: come si fa a realizzare il precetto di pregare incessantemente? La soluzione sua è questa qua: prega sempre colui che unisce alla preghiera le opere che deve compiere e che unisce le sue opere alla preghiera. In tal modo, secondo lui e secondo noi, tutto il nostro fare, i nostri impegni diventerebbero essi stessi preghiera. Sarebbe bello se fosse vero. Intanto io ho pensato: cosa vuol dire unire gli impegni alla preghiera? Così, per farvi sorridere, dico solo che Origene è stato condannato due volte, una volta in vita perché si era mutilato il corpo, quindi si era fatto ordinare prete invalidamente da un vescovo che non era neanche il suo, quindi disastri. E poi è stato condannato dopo la sua morte perché aveva delle idee balzane. Quindi rimane il problema: cosa vuol dire unire gli impegni alla preghiera e la preghiera agli impegni, così che si prega incessantemente? A me non mi ha convinto. Quindi andiamo altrove. Perché il tema vero della preghiera cristiana non è tanto legato alla gestione, all'offerta che io faccio al Signore dei miei impegni, anche se certamente l'offerta di se stessi a Dio è una scelta meravigliosa che assomiglia tanto all'offerta che Gesù fa al Padre per amore nostro. Ma rimane il problema e noi siamo scontenti della nostra vita spirituale e siamo stressati perché non siamo contenti e siamo stressati perché ci rimangono gli impegni e preghiamo male. C'è un detto in ambiente spagnolo, si dice così: se tu ti trovi stressato, se ti trovi arrabbiato, se ti trovi esausto, questo è il segno che stai passando meno tempo con Dio e più tempo con il mondo. Quindi non è poi così scontato e facile unire gli impegni e la preghiera, cioè quel che stiamo facendo, quella, la scansione feriale delle nostre attività con la nostra, col desiderio dell'unione con Dio. Non è scontato e non è facile. Allora vediamo dove cadono gli accenti, è una questione di accenti. Dove metto l'accento io? Le parole hanno l'accento, finché gli accenti sono corretti ci capiamo. Se comincio a svarionare gli accenti, ci capiamo meno o non ci capiamo più. Gli accenti. Vediamo un po' dove sta l'accento in questi due versetti di Romani 12, lettera di San Paolo. San Paolo scrive ai Romani esortandoli: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi, quindi l'attività, la concretezza della vita, oltre che la psicofisicità, va bene? Offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a Lui, gradito e perfetto. Quindi, uno che analizzi questo testo dal punto di vista letterario, senza fede, direbbe che l'accento è su San Paolo, perché è lui che esorta, parte dalla sua esortazione tutto il ragionamento. Oppure un filosofo potrebbe dire che l'accento di questi due versetti sta sul valore in sé di ciò che è buono, di ciò che è bene, astrattamente. Oppure, ieri ero con un gruppo di giovani, io facevo questo di ragionamento, ho usato questi due versetti e un giovane sveglio mi ha detto: l'accento di questi due versetti è sulla persona che offre se stessa. E è caduto nella trappola, poverino, no? Quindi l'ho un po' bistrattato lì, perché mi serviva bistrattarlo per far portare alla realtà. L'accento di tutta la nostra vita spirituale e di questi versetti sta su Dio, su Dio. Se non cominciamo a mettere l'accento su Dio e non sulle nostre opere, sui nostri impegni, neanche sulla nostra offerta, noi non ce ne veniamo più fuori. Io mi offro, è giusto, vengo esortato da San Paolo, ma mi offro per appoggiarmi su Dio, per consegnarmi a Dio, affinché Lui mi trasformi. Perché il focus di questa esortazione è proprio questa: lasciatevi trasformare per discendere la volontà di Dio, ciò che è Lui, a Lui è gradito. Se gli accenti vengono rispettati, visti con lucidità, allora ogni cosa torna al suo posto, l'offerta che noi facciamo delle nostre attività, delle nostre fatiche, del nostro calendario, delle nostre agende. Più o meno, la mia non è tanto piena l'agenda, non è che faccio fatica, però ci saranno alcune persone che hanno l'agenda piena, no? che hanno tutto programmato. Una mamma ha tutto programmato, una nonna ha tutto programmato, ma l'offerta di tutto questo a Dio è solo l'inizio, diciamo che è una premessa, perché quella offerta, perché diventi preghiera continua, ha bisogno di una consapevolezza, di una volontà di vivere tutto e offrire tutto e di fare tutto, come dicevamo la prima sera che ci siamo conosciuti, fare tutto alla presenza di Dio con la mente nel cuore. Solo lì ho speranza di pregare. Vivere e fare tutto, cioè i mestieri, la cucina, l'ufficio, il computer, il telefono, i viaggi, l'autostrada, fare tutto consapevolmente, lucidamente, volutamente, affettivamente, alla presenza di Dio con la mente nel cuore. E lo farò meglio il fare e potrò sperare di pregare. Quindi il baricentro, l'accento è questo: alla presenza di Dio, offrirmi però sempre alla sua presenza, volutamente. L'accento è su Dio che è presente al mio presente, che opera, che agisce nel mio presente e mi consente di agire io stesso al mio presente. Se i baricentri e gli accenti sono rispettati, tutto torna. Per esempio, mi risulta più semplice sperimentare quando sono davanti al tabernacolo o tra mezz'oretta davanti al Santissimo esposto, mi è più facile sperimentare dove l'accento naturale di questa esperienza è su Gesù Cristo, perché è presente, indubitabilmente presente. Quindi la mia intelligenza, dentro il mio affetto, mi fa gustare la sua presenza e allora io lì intuisco che sto pregando, anche se come un sebbene, un nonostante, no. Io lì ho presenti i miei figli, i miei nipoti, i miei alunni, i miei colleghi, certamente, quindi non sono disincarnato per il fatto di essere in chiesa, però sono alla presenza di Cristo. Non è forse la presenza di Dio che rende la mia preghiera preghiera o no? Perché preghiera? Perché posso presumere di star pregando? Perché sono con Dio. È preghiera perché io faccio qualcosa o è preghiera perché c'è il Signore che sostiene il mio fare, il mio essere, il mio amare? Dov'è l'accento? È sul fatto che c'è Lui o sul fatto che faccio tutto io? Diventa più semplice, forse, in questo ragionamento, capire perché la mia preghiera è tale solo se si immerge nel pregare incessante di Gesù Cristo, che era la nostra tesi delle serate precedenti. Quindi attenzione a non fare di noi stessi e neanche delle nostre preoccupazioni di pregare bene, pregare male, pregare poco, pregare tanto o non pregare affatto, non fare di noi stessi il centro della nostra spiritualità. Perché è esattamente questo l'inganno delle pratiche egocentriche. E anche delle pratiche esoteriche. La volta scorsa mi sono abbastanza infastidito, no? Citando alcune realtà della nostra cultura che stanno sempre più minacciando la genuinità del nostro credere, della nostra dottrina e anche della nostra prassi. Io e sempre solo io. A lungo andare, io c'ho la barba bianca, non è che l'ho tinta per venire qua, giusto? Ho capito una cosa, almeno, che a lungo andare l'io e sempre solo io spegne il desiderio di Dio. Uno non si accorge, va a me a te. Dice il rosario fedelmente, però io, e si spegne il desiderio di Dio. Quindi quando noi, queste cosiddette spiritualità egocentriche, arrivano al paradosso dell'assurdità, perché portano al diluirsi, all'annichilirsi di quell'io che era il tutto della propria esperienza spirituale. Ma noi non camminiamo verso la cessazione del desiderio di Dio, no. Noi non ci vogliamo immergere in questo grande tutto impersonale, no. Non andiamo verso l'estinzione della realtà, verso l'annullamento delle sensazioni, l'imperturbabilità. Questo è qualcosa di simile a quello che Giacomo Leopardi, introduco il secondo, chiama solido nulla. Mi sono accorto tristemente che Giacomo Leopardi è un influencer verso i giovani contemporanei. L'avreste mai detto voi quando c'eravamo noi giovani, lo studiavamo a scuola e poi lo mettavamo nei libri chiusi? Oggi influisce perfino Giacomo Leopardi. Siccome non c'è più Gesù Cristo come referente, ergo te gade troa, giusto? Uno è Giacomo Leopardi, il quale scrive lo Zibaldone di pensieri, che è un dialogo manoscritto di migliaia di pagine. Cito, mi perdonerai Signore, vero? Se cito Leopardi, a te tanto, tanto santo quanto sei, però vabbè, giusto per capirci, cito. Niente nella natura annunzia l'infinito. L'infinito è un parto della nostra immaginazione, un'idea, un sogno, non una realtà. Nessuna prova abbiamo noi dell'esistenza dell'infinito, neppure per analogia. Io, poi parla di sé, della sua esperienza, ci fa un po' pena, occhio cosa scrive, io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo, occhio alla sentenza, e sentendo che tutto è nulla, solido nulla, solido nulla. E qui credo che sia appositamente c'è questa contraddittorietà dell'espressione, no? Se è nulla non può essere solido. Però lui usa questo aggettivo, solido nulla. Così va il mondo, fratelli e sorelle, così va il mondo. Questi sono i motori del mondo. Io, giusto perché ho la barba bianca, preferisco fidarmi ancora una volta dei profeti di Israele, i quali avevano un'intuizione lucida, profonda, saggia sulla storia e su Dio. In Isaia 59,4 io leggo che si confida nel nulla e si dice il falso. E in Geremia 2,5 leggo una domanda eccezionalmente confidenziale. Qui sembra che Dio veramente apra il cuore. Dice il Signore, quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? Noi oggi purtroppo dovremmo dire così, se fossimo noi a parlare con queste parole dovremmo dire, ma quale ingiustizia trovarono in noi anziani i nostri nipoti per allontanarsi da Dio, correndo dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? Qui non c'è nessun dubbio. Chi corre dietro al nulla diventa egli stesso nullità. Dunque io, leggendo queste espressioni profetiche, sono decisamente contento di poter perseverare semplicemente là dove mi hanno messo i miei genitori, nella fede cattolica. Notiamo quale enorme distanza c'è tra Leopardi e questa affascinante signorina che si chiama Santa Caterina da Siena. XIV secolo. Anche lei era una donna straordinariamente intelligente, non solo Giacomo Leopardi. Una donna brillante che ragionava continuamente su Dio, sul mondo e sulla Chiesa, tanto che la Chiesa l'ha proclamata dottore, analfabeta, dottore della Chiesa, per cui un riferimento per la nostra fede. La differenza sostanziale tra Leopardi e simili e Santa Caterina da Siena è che lei ha scelto, siccome era intelligente, di interloquire con Dio, anziché cacciare Dio nei sofismi del nulla, o nel nulla dei sofismi umani. Caterina era 23esima di 25 figli, lavorava dalla mattina alla sera, per di più era generosa nella carità con tutte queste epidemie che c'erano, molte più delle pandemie che ci sono adesso qui, o si dice epidemie e pandemie, giusto qua? Ecco, gli accenti li sbaglio anch'io, vedete? Quindi una donna concreta, con molti impegni, a un certo punto ha cominciato anche a viaggiare, a assumersi delle responsabilità che avevano una ridondanza ecclesiale, che per chi la conosce è sotto gli occhi di tutti. Quindi non era una donna pigra, concentrata su di sé, aveva molti impegni. Era probabilmente più indaffarata della signora della settimana scorsa. Un giorno questo affanno, questa fatica dell'esigenza della vita le ha fatto manifestare a Gesù, col quale interloquiva, a differenza di Leopardi, la sua ansia. Era molto preoccupata, molto stanca. Si è sentita rispondere da Gesù in questo modo: Caterina, tu pensa a me e io penserò a te. Questo è il segreto per riuscire a intravedere la possibilità di pregare incessantemente, tra tanti impegni, perché Caterina era convinta che Gesù poteva prendersi cura di ogni dettaglio delle sue giornate, e a lei toccava immergersi in Lui. Il compito di Caterina era pensare costantemente a Gesù. Caterina, tu pensa a me, che io penserò a te. Quindi doveva Caterina innamorarsi di Gesù Cristo e lasciare che fosse Lui a occuparsi di lei. Come si è sempre detto, fare tutto per amore di Dio, cioè stare alla presenza di Dio con la mente del cuore. Quindi è evidente che una cosa è offrire al Signore tutte le nostre attività, però senza poi pensarci più, senza dimenticando di fatto Dio, ignorandolo poi tutto il giorno. E altra cosa è che durante i nostri impegni ordinari e ripetitivi, quelli sfibranti, noi pensiamo sempre o spesso a Gesù, magari dicendogli frequentemente, ripetutamente, con te Gesù faccio questo, con te o per te Gesù sopporto quest'altro o inizio questa cosa, per te, con te e per te Gesù, ripetere, ripetere, ripetere e ripetere con te Gesù, per te Gesù, cioè vivere, ovvero fare tutto quel che devo fare, però alla presenza del Signore, con la mente nel cuore. Questo è il pregare continuo di una mamma indaffarata, di un papà impegnato, di un nonno affaticato, ma anche di un giovane dirompente, di una giovanotta intraprendente. Fare concretamente, meticolosamente, con competenza, tutto quel che ci compete, però lucidamente, non vagamente. 30 secondi il mattino e poi basta. Lucidamente fare tutto per amore di Dio. Così come Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, diceva alle sue sorelle: non vi chiedo altro che lo guardiate. Egli non sta aspettando altro che lo guardiamo. Questo magari anche il mio suggerimento di vivere poi il quarto d'ora di adorazione che conclude questo incontro. Qua ci sarà Gesù visibilmente presente in corpo, sangue, anima e divinità e umanità, e con questa sentendo che Santa Teresa mi dice: non ti chiedo altro, fratello, sorella, di guardarlo, che guardarlo. Ma non t'accorgi che lui non aspetta altro che tu lo guardi? E dopo che sarà finita l'adorazione con la benedizione solenne da parte di Don Luigi, poi ognuno va a casa sua e domani riprende, riascoltare questa esortazione di Santa Teresa. Ma non t'accorgi domani, mentre vai in ufficio, mentre vai per strada, mentre vai al supermercato, mentre sei nel supermercato, ma non t'accorgi che Gesù Cristo non aspetta altro che tu lo guardi. Questo passaggio è meraviglioso, si trova nel Cammino di Perfezione, capitolo 26, e poco dopo, capitolo 28, Santa Teresa dice: Gesù, Dio, Sua Maestà, la chiamava lei, prende quello che gli offriamo, ma non dà se stesso totalmente finché noi ci diamo totalmente a Lui. Prende quel che gli offriamo, ma non si dà del tutto fin quando non ci diamo a Lui del tutto. Quindi lo sguardo di Gesù Cristo è uno sguardo tanto amante da farsi, diremmo così, mendicante. Stai buono, che Dio non ha bisogno di te, sta calmo.
che ha bisogno di te, sta benone, è completo,
ma ha un amore talmente amante che si fa mendicante. Cioè il suo sguardo cerca il tuo. Santa Teresa dice che ha così sofferto mille cose orribili Gesù Cristo, ha abominazioni contro di sé, ma queste abominazioni non sono bastate perché lui smettesse di guardarti. Com'è che tu lo ignori tanto? Così è lui, attento totalmente a ciascuno, con un amore di predilezione verso ognuno. Solo lui può far così. Solo lui può far così. Perché neanche Don Oscar, che c'ha un cuore grande, non riesce ad amare ciascuno singolarmente dei giovani, dei ragazzi, dei bambini clarensi con totalità. Allegria mia. Perché la sua capacità d'amare, pur esercitata, pur sublimata dalla grazia dell'essere Cristo in quell'oratorio, ha dei limiti umani. Ma Dio non ce li ha, è pienamente uomo, senza essere prigioniero di limiti umani. Il suo amore è di predilezione verso ciascuno e a scapito di nessuno. Quindi questa attenzione premurosa di Cristo, che era quella di Cristo con Caterina, è veramente accattivante, dovrebbe essere accattivante, cioè deve renderci prigionieri. Accattivante vuol dire che ci rende captivos, prigionieri d'amore. Pensiamo un attimo al caso estremo. Io non sto guardando l'orologio, me lo dici tu per favore, perché no? Quanto ho ancora? 20 minuti. No. Dunque, pensiamo al caso estremo, perfino cronologicamente estremo, del buon ladrone. Condannato a morte, come Gesù, arriva sul Calvario lo stesso giorno di Gesù. Possiamo immaginare che non arriva al Calvario esattamente dopo una vita di preghiera incessante. Pensiamo a questo caso estremo. Guigo II Certosino, morto nel 1188, in una delle sue meditazioni ci fa ragionare così. Occhio. Solo noi osserviamo il Calvario, c'è Gesù Cristo e i ladroni. C'è il problema del cattivo ladrone. Perché poverino lui non si sa che fine ha fatto, vediamo. Bisognerebbe ragionare, ma non è il momento adesso. Fissiamoci sul buon ladrone. Solo il ladrone ha seguito Cristo fino alla morte di croce. Lassù non c'era molta altra gente, c'era l'altro ladrone che ha un problema e intanto lo accantoniamo. Ma che dire? Fu davvero il ladrone che ha seguito Cristo fino alla morte di croce o non fu piuttosto Cristo che seguì il ladrone? Non c'è dubbio, dice Guigo, non c'è dubbio. Cristo seguì il ladrone per tutto il tempo necessario a togliergli ogni possibilità di fuga. E quando non ci fu più per il ladrone via di scampo, allora il ladrone seguì Cristo. E con Cristo entrò nel paradiso. Sto cercando di giustificare quel che ho detto prima. L'amore di Cristo è un amore mendicante, offerente, che segue per non perderti. E se tu lo ami, se tu corrispondi, se tu lo guardi, perché lui non aspetta altro che tu lo guardi, se tu lo guardi, sperimenti non solo la sua compagnia, ma l'efficacia della sua compagnia, che si chiama paradiso. Quindi, lo ripeto, il centro, l'accento, il baricentro della nostra spiritualità è Gesù Cristo. Non sei tu, togliti dalla testa di essere tu il Signore. La finalità della nostra spiritualità non è, dicevamo, l'estinzione della realtà, l'annullamento delle sensazioni dell'io, ma la finalità è dimorare eternamente presso Dio, nella sua dimora. Cosa faremo là? Tutto il giorno, per così dire. Adoreremo, loderemo, canteremo, cioè pregheremo. E credo proprio che davanti a una fonte tanto abbondante come è il cuore di Cristo, bisogna stare come recipienti vuoti. Perché l'io, è un recipiente pieno e non ci sta più niente. Ma in realtà io dovevo parlare della preghiera in silenzio. Dico bene, mi sono perso, passo un po' di pagine. Preghiera silenziosa. C'è una preghiera silenziosa, solitaria, che è quella di domani mattina nel supermercato, quando tu sentirai la nostalgia dello sguardo di Gesù Cristo e t'accorgerai che lui non aspetta altro che tu lo guardi, e quindi tu gli offrirai tutta quella mattinata nel supermercato, più di no, metà mattinata nel supermercato, per amore dei tuoi figli, con Gesù e per Gesù, cioè alla sua presenza, con la tua mente nel tuo cuore. Questa è preghiera silenziosa, solitaria, nel supermercato. Perciò, che dire rispetto al silenzio? Un antico proverbio monastico dice così: quale il silenzio, tale l'orazione. E se no, se voi non siete monaci, non vi interessano queste cose, Coelet riguarda tutti. Coelet 6 dice: più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E quale utilità c'è per l'uomo una volta che c'è tutto vuoto? Più aumentano le parole, più cresce il vuoto. E al contrario, giusto per incoraggiarci un po', l'imitazione di Cristo, che è un'opera eccellente, tristemente dimenticata, dice: nessuno parla meglio di chi volentieri tace. Nessuno parla meglio di chi volentieri tace. C'è stata la settimana scorsa un'altra che avevo detto che era bello regalare per Santa Lucia i racconti di un pellegrino russo, vi ricordate? Adesso vi dico che se volete farvi un regalo eccellente, inestimabile per Santa Lucia, da grandi, prendete l'imitazione di Cristo. Si chiama così. Neanche si conosce l'autore, senz'altro di ambiente monastico. L'imitazione di Cristo, tristemente dimenticato questo libro. Tommaso da Kempis, che è uno degli autori ipotetici della imitazione di Cristo, in un suo opuscoletto che si chiama La Valle dei Gigli, scrive così: se nel tuo cuore tu avessi fisso Gesù Cristo, ricordate supermercato, se nel tuo cuore tu avessi fisso Gesù Cristo, non uscirebbero facilmente dalla tua bocca parole vane e oziose, ma perché non hai Gesù Cristo fermamente chiuso nel tuo cuore, allora spesso cerchi un conforto debole e frivolo, che ben poco solleva il tuo cuore dal peso dei dolori. A Lumezzane in dialetto si diceva «to dan», «danno tuo», «veditela tu». Solo Gesù Cristo presta all'animo un vero conforto che guarisce dai vizi. Perché? Perché ti perdi nell'ascolto dei vari rumori del mondo che spesso ti turbano e distraggono il tuo cuore? Perché trascuri il colloquio con Gesù, che ti può consolare sia di giorno che di notte? Perché lo trascuri? Il colloquio con Gesù, che quel continuo ripetere: con te Gesù, per te Gesù, con te Gesù, per te Gesù. Quindi da queste parole semplicissime noi troviamo il ruolo, il senso del silenzio sia interiore sia esteriore, perché poi bisogna anche trovare le condizioni, no, di un silenzio anche esterno. Il silenzio, ci è stato detto che il silenzio aiuta a evitare parole inutili e parole dannose, ci aiuta a non illuderci di conforti futili, deboli, frivoli, che ci fanno solo male, ci aiuta a evitare turbamenti interiori e distrazioni, e consente di tenere Gesù, il silenzio ci consente di tenere Gesù fermamente chiuso, rinchiuso, cioè presente nelle nostre coscienze. E perciò consente, il silenzio consente a Gesù di svolgere il suo ruolo, quello là di Caterina. Tu pensa a me, che io penso a te. E cosa vuol dire che Gesù pensa a me? Vuol dire che si occupa dei dettagli delle nostre giornate e per di più, è stato detto prima, no? Ci guarisce dai vizi, ci solleva dai dolori della vita, ci regala il vero conforto e ci consola sia di giorno sia di notte. Quindi il silenzio, tra l'altro, è una situazione oggettiva, il silenzio che c'è già, nessuno di noi inventa il silenzio, lo crea, si rispetta, si custodisce, perché se io taccio, io sto facendo un rumore, no? Se io taccio, c'è silenzio. Quindi è oggettivo il silenzio, c'è già, ovunque. E facilita questo colloquio semplice, fanciullesco con Gesù. Sentite cosa è il silenzio orante per degli amici di Cristo, tipo Isacco di Ninive, un monaco eremita del VII secolo vissuto in Siria. Dice così: il silenzio degli uomini belli, cioè degli uomini puri, il tuo silenzio è preghiera, perché i pensieri di questi uomini e donne sono molto divini. Il silenzio si avvicina a Dio e avvicina Dio, perché Dio vive nel silenzio, non vive nel caos, nel frastuono. Allora, infatti, scrive Isacco di Ninive, le pulsioni di una intelligenza pura, cioè della tua intelligenza, che vuole vivere alla presenza di Cristo con la mente nel cuore, ecco, le pulsioni della tua intelligenza sono, voci silenziose con cui si canta al nascosto, nascostamente. Quindi qualcosa sono i tuoi silenzi oranti, anche nel supermercato di domani mattina. Se cerchi Gesù, sei in un silenzio orante. Cosa sono? Voci silenziose con cui stai cantando a colui che vive nascosto
e lo canti con la sua categoria, che è il nascondimento.
Però è sempre necessario vigilare. Se questo ti sembra difficile, sappi che è difficile anche per i monaci. Pochi anni fa è stato scritto uno dei tanti libri sul Monte Athos. L'ho già citato, il Monte Athos è una regione della Grecia, una penisola della Grecia che è tutta monastica, tutta, i cui abitanti sono solo monaci. Sono 2000, sono tanti. Sono 20 monasteri, vari eremi. Allora, un monaco del Monte Athos scrive lamentandosi dei pericoli della disaffezione, perfino nei monaci, al silenzio, e scrive così: anticamente, il Monte Athos ha più di 1000 anni, è stato fondato il primo monastero nel 964, quindi a 1060 anni. Anticamente, ciò che di lungo e stretto esisteva proiettato verso l'alto era il cipresso e il campanile. Questo vale anche per i nostri paesotti, Cosa c'era in antico che si slanciava? Il cipresso e il campanile, per ricordare l'incessante cammino dell'anima verso il cielo. Il cipresso noi fa ricordare i cimiteri, il campanile ci fa ricordare la chiesa. Il cammino dell'uomo verso il cielo. Quello era ciò che di slanciato un tempo anticamente. Poi, in seguito, sono apparse le torri, per ricordarci le incursioni dei pirati. Quindi, anziché essere attenti al cielo, abbiamo cominciato a chiuderci, ripararci, difenderci. Beh, ma oggi, da 2 anni a questa parte, dice nel 2016, quindi si riferisce a 10 anni fa, per cui oggi, sono le antenne della telefonia mobile a sottolineare la tragica realtà della nostra epoca. Anche le antenne sono alte, slanciate. Sottolineano la realtà tragica della nostra epoca. 2 punti. Quando diminuisce la preghiera, cresce il bisogno di conversazione umana. Quando diminuisce la preghiera, cresce il bisogno di conversazione umana. E lo sappiamo per esperienza che non sempre le conversazioni umane sono edificanti e contribuiscono alla santità del mondo e neanche della Chiesa. Pregare in silenzio. L'ultima cosa che dico, quanto ho? 10 minuti ce li ho? 10. L'ultima cosa la dico con amarezza, con amarezza. C'è un pregare in silenzio da soli, però anche c'è un pregare in silenzio comunitario. Questo è un aspetto spinoso e delicato, perché noi tutti constatiamo l'assenza di silenzio attorno alle nostre celebrazioni liturgiche. Io sono tornato in diocesi dopo parecchi anni, e ho constatato con infinito dispiacere un fenomeno che temo proprio, francamente, che sia mediamente irreversibile. Ormai nessuno si prepara più in silenzio alla celebrazione eucaristica e nessuno si sofferma più in silenzio una volta celebrata l'Eucaristia. Caos prima, caos dopo. E chissà, caos anche durante. E nessuno interviene, nessuno corregge, nessuno educa. Mi ricordo con tenerezza, quando eravamo bambini, io sono di Lumezzane, voi sapete che i vecchi di Lumezzane hanno un dialetto tutto aspirato. Adesso mi viene da sorridere pensando che i nostri vecchi parroci rimproveravano un po' queste persone che arrivavano in chiesa e si salutavano tra loro, ma non si sentiva niente, era tutto aspirato.
non lo senti tanto, giusto? Era tutto così il dialetto. Quindi non facevano rumore, però a loro bastava che fossero distratti e li rimproveravano. Oggi c'è chiasso e ne tutti tolleriamo. Siamo tutti così, tutti così. Ed è preoccupante, perché io temo che questa insensibilità liturgica sia la vera causa della diminuzione della fede dei credenti e della perdita totale della fede in chi? In altri. Perché è chi anche portato naturalmente o per formazione sua al raccoglimento, poi arriva in chiesa e non ce la fa a raccogliersi prima della messa, non ce la fa, è costretto al caos. Quindi la mancanza di silenzio sembra che stia definitivamente facendo scomparire il raccoglimento, e quando manca il raccoglimento muore la fede. Mi piacerebbe essere smentito, se qualcuno vuole alzare la mano e dire che non è vero, assolutamente non è vero quel che sto dicendo, vado a dormire tranquillo. Se poi a questo aggiungiamo lo stile, no, dell'esserci, se aggiungiamo al fatto che la fede nella presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia sta molto, è molto messa alla prova, è molto affievolita. Si vede anche dalla mancanza dei gesti, inginocchiarsi, fare le genuflessioni. Una volta imparavamo a fare la genuflessione, mica in seminario, Non andavamo in seminario e ci insegnava a fare le genuflessioni. Io la genuflessione ho imparato a farla dal mio papà, quando ero bambino, che mi trascinava e lui faceva la genuflessione fino a terra. E io guardavo lui, ho imparato da lui, non dalla catechista a 6 anni, a 2 anni da mio papà. E sto ancora facendola, la genuflessione, volentieri. Bisogna riflettere, desiderare investire su questa riflessione. Io mi soffermo semplicemente un attimo su quello che si chiama il sacro silenzio, perché al numero si chiama così nella liturgia, sacro silenzio, non solo silenzio. Il numero 45 dell'ordinamento generale del Messale Romano, che è l'introduzione, la spiegazione anche della teologia, non solo dei riti, il numero 45 dice così: si deve anche osservare a suo tempo il sacro silenzio come parte della celebrazione. Non stiamo parlando di vuoti, momenti vuoti, stiamo parlando di porzioni sostanziali della celebrazione liturgica, il sacro silenzio. E in nota al numero 45 dell'ordinamento generale del Messale Romano è riportata Sacrosanctum Concilium numero 30, che in generale si riferisce alla liturgia, per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e gli atteggiamenti del corpo. E si osservi anche a tempo debito il sacro silenzio. È rimarcato a parte, tanto è sostanziale il sacro silenzio. L'ultima cosa che dico è questa: a volte nelle nostre chiese, prima della celebrazione eucaristica, viene recitato il rosario. Non so se anche qua qualche volta succederà. Cosa pensare? È bene farlo? Andrebbe evitato? Di per sé, non è una prassi ideale passare da una preghiera vocale come il rosario alla celebrazione eucaristica, che è il sacramento, per il semplice motivo che il rosario recitato comunitariamente non è una preghiera silenziosa, ma è vocale. Perché l'ideale sarebbe poter arrivare in chiesa per tempo, trovare una chiesa con fedeli che raggiungono già intensamente raccolti raccolta e silenziosa e avvicinarsi così con calma, con quiete, con distensione. La Chiesa è un luogo di distensione. Entrare, avvicinarsi così nel silenzio e dal silenzio a quello che si chiama il canto d'ingresso e non si chiama canto d'inizio. Quindi gli animatori liturgici non dicano mai iniziamo la messa con il canto numero 223. No! La celebrazione liturgica, alla celebrazione liturgica ci si introduce in un rito che è già in atto, un rito che per di più non siamo noi a iniziare. Sono 9:30 o 9:45. Oh mamma! Allora, il primo rito della messa non è il canto d'inizio, che non esiste il canto d'inizio, esiste il canto d'ingresso o l'antifona d'ingresso. Il primo rito della messa è la convocazione che Dio celebra, che Dio presiede. Quando ti convoca, quello è già un rito. Veramente Dio convoca molti di più di quelli che arrivano in chiesa. Oh, ne convoca tanti. Qualcuno arriva. Il celebrante è Dio. Ancora una volta l'accento è su di Lui, ma smettiamo di mettere l'accento su noi stessi. Si perde il desiderio di Dio continuando a accentare noi stessi. L'accento è su di Lui. Quindi, io francamente, sebbene io pensi che dire il rosario prima della messa non sia l'ideale, comunque, di questi tempi, quantomeno consente il rosario prima della messa di far trovare a chi arriva, ma non arrivano, una comunità già orante, ben disposta, non distratta, non chiassosa, per di più concentrata sulla mamma. E con la parola mamma termino perché è tardi.